Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Come la misericordia interpella i giovani? Mandateci pure i vostri sms 335 12 43 317, è la nostra domanda di oggi.
Tutti abbiano un posto per Dio, anche se magari non ne sono troppo consapevoli. Infatti statistiche dicono che più dell'80% è credente. Io penso che ognuno di noi senta qualcosa di forte, che oltrepassa la natura, e ogni tanto si può fare delle domande su ma c'è qualcosa al di là, però una risposta concreta penso non ci si arriverà mai.
Perché?
Ma perché è talmente una cosa soggettiva che possono essere svariate sfaccettature di verità, dipende da ognuno di noi.
Come ti viene proposta la conoscenza di Gesù a scuola, magari nell'ora di religione? Ti soddisfa?
Beh, a scuola devo dire di sì, perché apriamo dibattiti anche molto consistenti, vediamo varie facce della situazione. Non ci viene descritto un Dio così com'è, ma proviamo ad analizzare in vari punti di vista.
Perché com'è
magari
Dio?
Magari come viene descritto nella Bibbia.
Ma tu ti confronti quindi anche fuori dalla scuola su questi aspetti? Capita?
No, semmai mi confronto con me stessa, che mi faccio delle domande e vado in cerca di risposte. Penso che ci sia un'entità più forte e importante di me che mi segue nel mio cammino, e è fondamentale per me a questo punto della mia vita che ci sia.
Beh, mi sembra un buon approdo intanto. Senti, sai, no, che siamo ormai nel corso del Giubileo della Misericordia. Come arriva, ecco, questa parola alle tue orecchie, al tuo cuore? Come risuona?
Questa domanda proprio
ti è estranea completamente?
Sì.
Quindi non riesci a concepire un Dio misericordioso che perdona tutti e comunque?
Ma sicuramente perdona, ma penso che siamo noi i primi a dover perdonare noi stessi.
Perché non ci riusciamo spesso?
Forse siamo un po' limitati.
Però lì c'è l'intervento di Dio, che ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi, o no?
Quello sicuramente.
E così era Erika Emiliani, studentessa all'Istituto Professionale di Grafica a Faenza. Effettivamente è difficile perdonarsi. Gilberto Borghi, insegnante di religione nelle scuole superiori, pedagogista clinico che da anni si occupa del rapporto fede-cultura postmoderna e soprattutto di come la fede viene percepita tra i giovani. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, questo discorso della misericordia, che effettivamente è una parola forse un po' estranea tra i giovani, secondo te come può essere declinata in questo universo?
Ma di per sé effettivamente è una parola davvero poco frequentata da loro, e anche nel momento in cui la sentono fanno molta fatica a darne un contenuto che sia, come dire, effettivamente decente. L'unica cosa che io vedo possibile per cui loro si possono avvicinare a questa esperienza è un'altra parola che ci assomiglia ma non è esattamente sinonimo, che è la parola gratuità. Loro hanno ancora la possibilità, se noi gli offriamo, di fare esperienza di un amore gratuito o di una condizione in cui loro amano gratuitamente, e questa è una cosa che davvero li mette in moto molto. Ho offerto ad alcune classi la possibilità di andare a Roma a fare una gita alla Caritas per fare volontariato, e al contrario di quello che mi aspettavo, cioè di essere fucilato, mi hanno risposto che erano molto interessati all'esperienza, proprio al di là del fatto che si potesse spendere poco. E questo ci dice probabilmente che lì c'è uno spazio ancora in cui la misericordia può essere sperimentata, sia in termini di io sono oggetto di gratuità, sia in termini di io posso essere colui che colui che in qualche modo offre gratuità agli altri.
Tra l'altro una storia che ha a che fare proprio con questa dimensione di gratuità, di servizio, di prossimità, di compagnia, viene raccontata anche nel tuo ultimo libro appena dato alle stampe, Un Dio fuori mercato, la fede al tempo di Facebook, edizioni Deognane. Si racconta a un certo punto di un ragazzo che era stato estromesso dalla classe, aiutami tu a ricordare questo episodio, che secondo me è emblematico di un certo discorso che poi tocca anche la presenza dei giovani in rete.
Sì, un ragazzo insomma, un po' difficile, che per l'ennesima volta era stato cacciato fuori dalla classe perché disturbava. Io dovevo fare supplenza per 20 minuti a un ragazzo con handicap che era senza insegnante di sostegno, e mentre passo dalla bidelleria lo vedo e così ho avuto un lampo e gli ho chiesto se mi dava una mano, e lui è venuto ovviamente molto volentieri, e lì in quella condizione in cui lui doveva aiutare quest'altro ragazzo con handicap a migliorare la sua memoria attraverso un giochino al computer, è veramente venuto fuori un ragazzo straordinario, con una capacità molto bella di relazionarsi con lui, di entrare in empatia con l'altro suo amico. E io sono rimasto sorpreso, alla fine gliel'ho detto, no? E la sua reazione è stata questa: prof, lei lo pensa che io sia bravo, ma in realtà nessun altro lo pensa. E io gli ho risposto: guarda che forse il primo a non pensarlo sei tu. E lui probabilmente su questo ha accusato il colpo, no? Per dire che in realtà ci sono situazioni nelle quali, se davvero li mettiamo nella condizione di poter esprimere il meglio che hanno, forse anche loro fanno i conti con la parte migliore di se stessi e possono probabilmente un po' perdonarsi.
Gilberto Borghi, resta qualche minuto in linea perché riprenderemo questi discorsi. Intanto torniamo a Faenza, c'è Riccardo Cappelli che è uno studente universitario all'ultimo anno di Agraria ed è anche vicepresidente giovani dell'Azione Cattolica. Ciao Riccardo, so che proprio questa mattina hai fatto l'ultimo esame, se non sbaglio, com'è andata?
Sì, il penultimo esame, è andato bene.
Ottimo, congratulazioni. Grazie, allora, grazie. Festeggiamo insieme e mettiamoci dentro anche Dio, che posto occupa nella tua vita e come l'hai conosciuto?
Allora, il discorso di Dio è un discorso molto centrale, forse la cosa più importante nella mia vita, nel senso che soprattutto negli ultimi anni, quando dopo uno cresce, dopo il periodo adolescenziale, cerca comunque alcune risposte, comunque di consolidare certi insegnamenti e certi input che ti arrivano. E oggi
a te da dove erano arrivati? Dalla famiglia, dalla scuola, dalla parrocchia?
Un po' tutto, sicuramente centrale il discorso della famiglia e poi tutto il discorso della parrocchia e dell'impegno del volontariato in Caritas e come Azione Cattolica. Dove sono molto impegnato, maturando, sempre crescendo, e oggi appunto è centrale, sicuramente anche quotidiano.
Volevo chiederti, anche ricollegandomi a quello che sottoponevo ad Erika, cioè questa parola misericordia, a te come risuona?
Allora, per quanto riguarda il discorso misericordia, è un concetto, una parola pesissima, cioè nel senso davvero davvero profonda, ma bellissima allo stesso tempo, se uno, proprio come diceva Erika, parte dal concetto di accettarsi, di perdonarsi. Io la leggo sempre il discorso di misericordia non solo tanto a parole, ma fondamentalmente a gesti concreti, cioè il fatto che io ti accompagno, vengo con te, cresco con te, accetti i tuoi limiti e ti do la mano e insieme superiamo le difficoltà. La leggo molto in questo senso. E anche quest'anno, infatti, come Azione Cattolica, ad esempio, abbiamo preso l'impegno di andare a visitare i carcerati nel carcere di Bologna, come appunto chiedono i vescovi e il Papa, cercando di stare dalla parte dei più piccoli.
Opere di misericordia. Ecco, la fede al tempo di Facebook, che è poi il sottotitolo di questo libro di cui stiamo parlando, tu come la vedi?
Per me bisognerebbe far incidere la fede tanto quanto incide Facebook, e paradossalmente Facebook, se usato in un certo modo, può sicuramente dare una mano in questo. Ad esempio, come tu sei connesso col mondo online, col mondo dei tuoi amici, col mondo dei tuoi gruppi, puoi essere anche sempre continuamente connesso con Dio e con la parola. Ad esempio, io ho alcuni amici sacerdoti che ogni mattina scrivono un veloce commento al Vangelo, ed è bello per me iniziare la mattina vedendo come primo posto nella mia bacheca commenti di questo tipo al Vangelo, che magari ti possono anche far pensare, accompagnare durante la giornata. Quindi già il discorso, cioè, è bello per me questo paragone, questo binomio tra connesso online, connesso con gli altri e connesso poi anche quando vuoi continuamente, sei in fila al supermercato, in fila alle poste, ti basta poco, anzi è molto più veloce che tirare fuori ad esempio un breviario, andarsi a leggere l'enciclica del Papa, è molto più veloce se lo fai su internet, su Facebook, sui social network.
Quali potrebbero essere i modi nuovi attraverso cui, diciamo, far conoscere tra i giovani Gesù, tra quelli magari più scettici, più tiepidi?
Per me parla tantissimo l'esempio, davvero il proverbio parlare bene poi, per poi razionare male è il modo peggiore per me per far avvicinare un giovane al bel messaggio appunto di amore e misericordia del Vangelo, che è un messaggio disarmante, che in realtà tutti prima o poi nella vita hanno bisogno di ricevere, sentire queste cose, appunto perché uno si sente più accompagnato, si sente qualcuno vicino, quindi alla fine conta proprio la semplicità stessa del messaggio d'amore del Vangelo, secondo me. Non c'è tanto da stare a costruire modi arzigogolati, per me i messaggi diretti alla fine sono quelli che parlano di più e che arrivano di più al cuore della gente.
Alle volte magari quando si è più fragili, quando forse si è anche più piccoli, si rischia che una vita impostata sugli insegnamenti di Gesù venga presa di mira, per cui non so, un ragazzo o una ragazza possono anche essere messi alla gogna, no, dai propri pari.
Se uno ci crede e sa di essere, come dire, adesso dico una parola, magari nel giusto, comunque crede molto nelle scelte che fa, alla fine poi queste pagano e la gente attorno, magari che critica, si fa delle domande e magari, non so, si avvicina, comunque inizia ad apprezzare, si fa delle domande e può essere davvero di esempio per chi sta di fianco a te.
Allora, molti auguri per anche la tua laurea. Grazie. Che ormai penso sia abbastanza imminente e
sì,
a risentirci.
Ok.
Allora Borghi, insomma, se la convinzione nella fede è veramente radicata, poi c'è una vita che parla al di là di tante parole, conta l'esempio, no?
Credo di sì, assolutamente. Quando noi ci poniamo il problema di come far percepire la presenza di Dio e l'amore di Dio ancora oggi in questo mondo, probabilmente la cosa che dimentichiamo è che per poterlo far sentire ce lo dobbiamo avere dentro e dobbiamo viverlo.
Nella pancia, direi, no? Più che
sì.
Prima ancora che nella testa, è così?
Sì. Più che credenti che in qualche modo aderiscono per cultura, credo che dobbiamo diventare credenti che aderiscono perché sono innamorati e questa è la differenza grossa che oggi si percepisce, insomma.
Tra l'altro, insomma, avendo a che fare con giovani, penso che l'esperienza dei primi innamoramenti possa dire anche molto di come i giovani possono, ecco, vivere anche una dimensione di fede pensando all'estasi che appunto l'innamoramento produce, è così, e forse dovremmo riscoprirla anche noi adulti.
È così. Credo che su questo noi abbiamo fatto poco affidamento su questa esperienza, perché di fatto è ancora una delle poche che io vedo può aprire nei ragazzi la percezione della trascendenza, cioè di qualche cosa che sia più grande di loro, dentro al quale loro si ritrovano in senso positivo. L'essere innamorati di qualcuno per loro davvero è qualcosa che li tira fuori dalle loro difficoltà, dai loro egoismi e gli fa sentire che il mistero della vita vale la pena ed è un po' più grande di quello che loro immaginano. Forse in questa stessa luce davvero potrebbero recuperare anche la percezione della presenza di Dio attraverso un'esperienza simile.
Oh, ma allora, questa fede al tempo di Facebook come si presenta?
Io intendo la presenza nella rete come una sorta di dimensione ulteriore della persona, no? che in qualche modo negli ultimi 20 anni gli uomini hanno cominciato a vivere al di là della dimensione razionale, emozionale, delle relazioni reali. In questo modo qui evidentemente io posso stare in rete davvero abbastanza per intero, anche se poi non ci metto il corpo, non ci metto le mani direttamente, però di fatto sono presente lì per tutto intero quello che sono, per cui è chiaro che anche in rete io posso tentare di manifestare quello che sono profondamente. Il problema dei giovani è che spesso in realtà loro non lo vivono così, lo vivono come uno strumento puro e semplice. Rispetto al quale possono permettersi qualsiasi cosa. In qualche maniera lì loro all'interno della rete ci vivono dentro in maniera un po' sospesa, come se la vita virtuale fosse un'altra cosa completamente diversa dalla vita reale.
Ma perché loro hanno proprio una diversa percezione dello stare nel tempo e nello spazio, è così?
Assolutamente sì, purtroppo questo è uno dei problemi con cui dobbiamo fare i conti. Noi nel mondo cattolico siamo abituati a ipotizzare come la natura ancora ci mostra che il passato ha a che fare col presente, il presente col futuro, c'è una linea di continuità. Questi ragazzi vivono nella percezione che il presente è fine a se stesso, nasce su di sé e muore su di sé. Per cui quello che conta è l'istante, è il momento, è l'evento, è l'incontro, ma non hanno la capacità poi di far sì che questa cosa esca fuori dall'attimo presente e produca progetti, vocazioni, cammini, no? Che sono tutte parole che ci appartengono profondamente come tradizione cattolica, ma che oggi, se usate direttamente in questo senso, sono assolutamente irricevibili. Bisogna prima fare un lavoro diverso, entrare nel presente e da lì aiutarli a uscire fuori. Se pretendiamo che loro escano da lì per riuscire ad accedere alla fede, non lo faranno mai.
Facci un po' degli esempi, ecco, che ci aiutano anche in questa piccola opera educativa.
Ma io 30 anni fa, quando ho cominciato a insegnare, chiedevo alle quarte di immaginarsi a distanza di 5 anni. Come sarai tra 5 anni? E trovavo delle risposte abbastanza sensate o comunque utopiche, ma comunque trovavo delle risposte. Oggi faccio la stessa domanda e la risposta che arriva è: prof, 5 anni, ma 5 anni sono una vita, io non so neanche se ci sono, adesso finisco la scuola poi ci penso. La fatica davvero di progettarsi è estremamente complessa. Allora, ha poco senso che io cerchi di lavorare per loro, ad esempio sulla scuola, e gli dica studia che domani ti servirà. Perché per loro è incomprensibile questo passaggio. Lo stesso vale per la fede, no? Credi in Dio perché in realtà questo darà senso alla tua vita. No, se serve, dà senso oggi, no? E dà senso oggi perché è una cosa bella, perché è una cosa che mi piace, che mi afferra qui e adesso, non domani. Il rischio è quello di rimanere chiusi dentro il presente, questo lo so, ma lì, e questa è un'altra cosa che dovremmo imparare, forse gli educatori, gli accompagnatori, i direttori spirituali dovrebbero cominciare a lavorare sulla differenza che passa tra un'emozione che vive nel presente e un sentimento di fede che invece ha capacità di andare oltre il presente.
Proprio così, ma adesso mi viene in mente una parola chiave che è quella di desiderio, no? E il desiderio è qualcosa che inevitabilmente ti porta a guardarti anche al di là del momento presente, no? Perché è esplosivo, perché da lì poi, no, può nascere appunto un progetto. E però dall'altra parte ci viene detto vivi comunque il presente, questo perché la vita non sempre poi ti pone nelle condizioni tali per cui quel desiderio può essere esaudito. Allora, credo che stiamo parlando più o meno della ricerca dello stesso equilibrio, è così?
Forse sì, però va cambiato la prospettiva. Se una volta era più importante tentare di incanalare e organizzare il desiderio, oggi è diventato più importante farlo fiorire e tirarlo fuori.
Sì.
Perché a 18 anni loro i desideri spesso li hanno già messi nel cassetto, convinti che il mondo adulto non abbia spazi e tempi per i loro desideri. E che quindi, se vogliono diventare grandi, devono rinunciare in qualche modo a questi desideri. Quando si riesce a riattivarli, sono loro i primi che poi escono dalla logica dell'immediato, dell'evento immediato, dell'attimo, dell'emozione, ok? E cominciano invece a costruire piccoli percorsi rispetto a obiettivi che questi desideri contengono, che per loro sono significativi. Per cui cominciano a fare un po' di sacrificio perché voglio fare quella roba, voglio arrivare lì, voglio sposarmi, voglio avere una storia seria, no? Però a condizione che il desiderio sia stato riattivato. È questo che spesso noi non capiamo. Diamo per scontato che siano ancora attivi i loro desideri. Purtroppo non è così. Su questo il lavoro è grande da fare.
Certo. Insomma, questo Dio fuori mercato vuol dire che è un Dio che non si lascia comprare?
Sì, non si lascia comprare, non si lascia vendere. Questa sarebbe l'altra cosa interessante.
Non si prostituisce, ecco, per dirla proprio brutalmente.
Esattamente. E se da un lato, in una logica che in realtà, come dire, fa sì che il mercato pervada qualsiasi ambito, quindi anche la fede, può sembrare, come dire, una diminuzione della possibilità di parlare di Dio, in realtà nella logica profonda della croce cristiana credo che sia un grande vantaggio. Noi non possiamo metterci alla stregua di quelli che oggi vendono la loro divinità in qualche modo, perché non è un'idea, la nostra divinità, la nostra fede è un incontro con una persona, e questo significa che stare fuori dal mercato fa sì che Dio non possa essere ridotto a un oggetto, a una cosa che si vende, che si compra. Quando i ragazzi percepiscono questo, cioè attraverso la gratuità, come dicevo all'inizio, si rendono conto che il mercato, che la vita non è tutto ti do se mi dai, no? Ma è anche ti offro gratuitamente quello che sono, ma è anche ti amo per quello che sei, questa cosa viene profondamente colta da loro e Dio qui ha la possibilità di essere ricostruito finalmente in una dimensione un po' più vera.
Grazie a Gilberto Borghi, autore di questo libro che vivamente consiglio, Edizioni Deuniane di Bologna, Un Dio fuori mercato, la fede al tempo di Facebook. Buon lavoro, buon giubileo.
Grazie a voi, anche a voi buon giubileo.
A risentirci. Mi congedo per un quarto d'ora circa, ma restate sintonizzati perché fra poco andremo a vedere cosa sta succedendo nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura a Roma, dove stanno per arrivare le reliquie di San Pio da Pietrelcina.